Proseguiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli. Sappiamo che Paolo ha fatto appello al tribunale di Cesare, cioè al tribunale dell'imperatore, cittadino romano. Una prospettiva che appare del tutto sproporzionata rispetto a una situazione giudiziaria così incerta, quando in realtà i magistrati implicati in questa faccenda ne sono perfettamente convinti. Paolo è innocente, non è perseguibile a nessun titolo, e d'altra parte bisogna istruire questa causa e mandarla avanti per rispettare le procedure. E Paolo ha fatto appello a Cesare. Ti sei appellato a Cesare? Così leggevamo nel versetto 12, a Cesare andrai. Porcio Festo, il procuratore romano appena entrato in carica, ci tiene a far valere in modo molto solenne le forme della sua posizione magistrale. E adesso? Erano trascorsi alcuni giorni, versetto 13, quando arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice. Questo è Erode Agrippa II, figlio di quell'altro che abbiamo incontrato a suo tempo. Berenice e sua sorella. Sembra che i due convivano, ma non stiamo a ragionare su simili fantasie. Dunque, Agrippa e Berenice, per salutare Festo, è appena entrato in carica, dunque questo Erode Agrippa II non è re come suo padre, ha un suo territorio però affidato al suo governo, e quindi si presenta e vuole interagire con il nuovo procuratore romano in maniera corrispondente ai ruoli che competono a loro due in diversa maniera. E poiché si trattennero parecchi giorni, ecco, si trattennero parecchi giorni in visita, Festo espose al re il caso di Paolo. C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, è evidente che la responsabilità è del magistrato precedente, sempre così, e l'ha lasciato qui, e quest'uomo contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono con accuse i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei per reclamarne la condanna. Risposi che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi convennero qui e io, senza indugi, vedete, senza perdere tempo, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Gli accusatori gli si misero attorno, ma non addussero nessuna delle imputazioni criminose che io immaginavo. Dunque, Porcio Festo è imbarazzatissimo. Avevano solo con lui alcune questioni relative alla loro particolare religione, riguardante un certo Gesù morto, che Paolo sosteneva essere ancora in vita. Ma vedete, questioni religiose che non riguardano Festo, non lo disturbano affatto, non preoccupano l'autorità civile. Questioni loro, c'è di mezzo una disputa tra di loro, perché Paolo sostiene che un certo Gesù che è morto è vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, gli chiese se voleva andare a Gerusalemme ed essere giudicato là di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio dell'imperatore. E così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Vedete, Paolo ha sporto appello, E questo complica ulteriormente la situazione, perché come fa adesso Porcio Festo, già ne parlavo con voi questa mattina, a presentare una causa del genere in maniera che sia giuridicamente oggettiva, dotata di una sua di un suo contenuto? Per quale motivo deve essere giudicato, in base a quale accusa, secondo quali criteri? E quindi in certo modo, vedete, questa diventa la vera colpa di Paolo, di aver sporto appello. La colpa è sua. Innocente, la colpa è sua. Ha creato lui una situazione così fastidiosa, se l'è tirata addosso lui, l'ha voluto lui. E a questo punto interviene Agrippa, vedete, si sono dedicati alle loro conversazioni, forse proprio ai loro intrallazzi nel corso di alcuni giorni, personaggi del genere, quasi naturalmente, quasi inconsapevolmente, sono alle prese con giochi di varia natura e sempre riferibili comunque a interessi di potere. Dunque adesso Agrippa è curioso. Vorrei anch'io ascoltare quell'uomo. Domani, rispose, lo potrai ascoltare. Ed ecco adesso quello che succede. Paolo compare adesso in pubblico dinanzi ad Agrippa. Erode Agrippa II, Berenice e tutti i loro accompagnatori, personaggi che occupano posizioni di rilievo nell'amministrazione sia del territorio sottoposto all'amministrazione di Roma, sia gli accompagnatori e i cortigiani di Erode Agrippa, una scena che ha le caratteristiche e a me sembra proprio di una pista da circo, e Paolo adesso deve entrare in pista come la belva, sapete, si mettono quelle specie di tunnel di ferro, e poi a un certo punto arriva un leone, ecco, e c'è il domatore, e così è trattato Paolo. Ma Paolo non è un leone, ma non è neanche un capretto, è un essere umano, ed è Paolo, e si trova dentro a una situazione del genere. Per soddisfare la curiosità di Erode Agrippa, lui deve andare in scena, deve entrare in pista, deve dare spettacolo, deve, come il domatore dice alla tigre, adesso alza la zampa, adesso dammi un bacio, adesso muovi la coda, e questo è Paolo. Questo è Paolo. Non so se ci rendiamo conto. Dov'è stato condotto nel seguito di questi eventi che lo hanno collocato in una posizione che, come noi sappiamo, è sempre più vicina a Gesù. E oggettivamente il contesto in cui si muove e le parole che gli vengono richieste, tutto ha un sapore nauseante, uno squallore. E Paolo, vedete, non si tira indietro. C'è, tra l'altro, adesso dal versetto 23, e subito proseguiamo nella lettura, c'è una similitudine tra quello che l'Evangelista Luca dice adesso di lui, Paolo, e quello che l'Evangelista racconta di Gesù nel suo processo. Quando, ricordate che nella Passione secondo Luca, Gesù viene rinviato da Pilato ad Erode. Solo nella passione secondo Luca avviene questo. E ricordate che dinanzi a Erode Gesù tace. Totale silenzio. Qui c'è una differenza, perché Paolo dice, parla, viene invitato a parlare, Paolo dice la sua a modo suo. Queste parole di Paolo qui sono una eco del silenzio di Gesù, di come Paolo sta rivivendo situazioni che sono state quelle della passione del Signore, e come il silenzio di Gesù parla adesso attraverso Paolo, in un contesto evidentemente non fisicamente corrispondente, però una similitudine di cui vale la pena che teniamo conto. Versetto 23. Il giorno dopo, Agrippa, Berenice vennero con grande pompa. In greco qui è fantasia, una grande fantasia, grande pompa. Ed entrarono nella sala dell'udienza, accompagnati dai tribuni, dai cittadini più in vista. Per ordine di festo fu fatto entrare anche Paolo. Fate entrare Paolo. Ha un rullo di tamburo, brum, entra il leone. Potrebbe essere anche una giraffa, chissà mai. Potrebbe essere anche una zebra. Accontentiamoci di un coniglio. È quello che è. Potrebbe essere un clown. Paolo è trattato così. Fu fatto entrare anche per ordine di Festo. E allora Festo disse: Re Agrippa, adesso lo presenta, Re Agrippa, dice come, sì, ecco adesso il trapezista, oppure adesso il domatore di coccodrilli, ecco, appena ritornato dall'Egitto, Re Agrippa e i cittadini tutti qui presenti con noi, voi avete davanti agli occhi colui sul conto del Papa. Questo è il modo di presentare Paolo, di un imbonitore di piazza, di un venditore di fumo. Adesso vi presento la donna cannone. Adesso vi presento, io ci scherzo sopra, ma rendetevi conto di com'è, è una situazione tragica. Questo è Paolo, e vedete pagine e pagine degli Atti degli Apostoli dedicati a raccontare una vicenda del genere. E dice: vi presento colui, avete davanti agli occhi, perché sul suo conto tutto il popolo dei giudei si è appellato a me in Gerusalemme e qui per chiedere a gran voce che non resti più in vita. E invece resta in vita, vedete, perché qui comunque decido io, ma non decido niente. Qui comando io, sono io il domatore, non comando niente. Sono un buffone. Quante buffonerie nella cosiddetta vita pastorale, attività pastorale. Buffone. Io però mi sono convinto che egli non ha commesso alcuna cosa meritevole di morte, sono convinto che è innocente. Ed essendosi appellato all'imperatore ho deciso di farlo partire. È una contraddizione clamorosa. La colpa è sua che si è appellato all'imperatore. C'è stata una forzatura da parte dei giudei che hanno gridato tanto, schiamazzato, ingiustamente, perché pretendevano una condanna a morte. Ma c'è stata soprattutto una forzatura da parte di Paolo. Proprio lui ha voluto rivolgersi all'imperatore. E io ho deciso di farlo partire. Ma sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere. Al sovrano, il sovrano qui è il Kyrgios, In questo caso il sovrano è l'imperatore, il Kyrios. Ma chi è veramente il Kyrios per Paolo? Chi è il Signore? Non ho niente da scrivere. Per questo l'ho condotto davanti a voi e soprattutto davanti a te, o re Agrippa, per avere dopo questa udienza qualcosa da scrivere. Mi sembra assurdo infatti mandare un prigioniero senza indicare le accuse che si muovono contro di lui. Certo, non è possibile. Senza aver istruito una causa che sia giuridicamente sensata, come fai a mandarlo al tribunale di Roma? Adesso dice Paolo, fa vedere di che cosa sei capace, muovi, non so, i cerchietti, fai qualche saltello, aggrappati a una fune, dondola un po', fai la scimmietta, fai qualche cosa, insomma. Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa? Agrippa. Anche qui un cenno, Paolo al cenno di Agrippa, adesso parlerà. Ed è un discorso, quello che leggiamo ora nel capitolo 26, un discorso lineare, semplice, umilissimo. È il discorso di chi ricapitola la testimonianza della sua vita. E quella testimonianza che è tutta da ricondurre a un debito d'amore. Questo è il punto, questa è la chiave di lettura di queste pagine e questo è anche il modo per ripercorrere l'itinerario degli esercizi spirituali, fino ad oggi, sarà domani, dopodomani, e così per tutti i giorni che verranno nella vita nostra. Un debito d'amore. E quel silenzio di Gesù nel corso della sua passione, quando stando al racconto di Luca compare davanti a Erode, in quel caso Erode Antipa, questo è un Erode Agrippa II. Siamo nella stessa famiglia, però un paio di generazioni dopo. E dunque Paolo stesa la mano, si difese così. Ecco, mi considero fortunato, re Agrippa, di potermi discolpare da tutte le accuse di cui sono incriminato dai giudei oggi qui davanti a te, perché dice tu sei un giudeo, perché tu conosci a perfezione tutte le usanze e le questioni riguardanti i giudei, perciò ti prego di ascoltarmi con pazienza, con magnanimità. Dice: sono contento, mi trovo dinanzi a un giudeo, un procuratore romano è un pagano. E vedete che Paolo dice questo non in tono sfottitorio, dice questo prendendo atto di quella che è l'oggettiva situazione di coloro che come lui appartengono al popolo dell'alleanza. È un non è un come dire così un'osservazione sarcastica, questa è una presa d'atto da parte di Paolo di quanto siamo, ma proprio come partecipazione comunitaria, per come è il nostro popolo, per come siamo noi nella nostra figura pubblica, come siamo in dovere di vergognarci. Che vergogna. E dice questo non perché giudica, ma perché condivide la vergogna. D'altronde questa è la passione del Signore. Il Signore si è vergognato dalla parte sbagliata. Il racconto della passione secondo Luca. Si è vergognato. Fu annoverato tra i malfattori, citazione del quarto canto del Servo, che l'Evangelista Luca mette in forte evidenza. Si è vergognato. Ha condiviso la vergogna. Ma non ha cercato una soluzione sua che gli sarebbe spettata perché è innocente, ma dalla parte sbagliata ha condiviso la vergogna dell'umanità, degli uomini, di tutti noi peccatori. E Paolo, vedete, qui è parte di un popolo, quel popolo è il suo popolo, non lo rinnega, né lo rinnegherà mai, e questo popolo è il popolo di Erode Agrippa. E vedete, mentre Paolo adesso prosegue nella sua esposizione, nel suo racconto, nel suo modo di presentarsi, Paolo si sta facendo carico di tutta la miseria della condizione umana e di quella meschinità che è come un veleno che inquina dall'interno la presenza, la storia, quella che dovrebbe essere la missione del popolo di Dio nella storia umana. La mia vita, dice adesso Paolo, versetti 2 e 3, la mia vita quattro, questi numeri hanno una fisionomia strana, cambiano aspetto, si nascondono, sono capricciosi questi numeri. Numero 4. Allora, la mia vita, fin dalla mia giovinezza, vissuta tra il mio popolo a Gerusalemme, mio popolo. Paolo ha imparato a vergognarsi nel corso di questi anni, non ha imparato a distinguersi, ha imparato a vergognarsi. E a condividere la situazione del suo popolo, il mio popolo, la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia religiosa, la mia generazione, il mio paese. Qualche volta vorremmo fare gli esercizi spirituali per venire fuori dalla mischia. E invece gli atti degli apostoli ci fanno fare gli esercizi spirituali e ci buttano nella mischia, in pieno proprio, nel fondo del baratro inquinatissimo. Dice, lì. Perché lì c'è Gesù Cristo Signore. E lì ti prende. E lì ti fa suo, e lì acquisti titoli profetici per essere testimoni. Testimone di quello che è il dono d'amore mediante il quale Dio si rivela alla storia umana, e non per qualche privilegiato, ma per la nostra umanità derelitta, che è intrappolata dentro ai vortici di una iniquità così spudorata. La mia vita fin dalla mia giovinezza, vissuta tra il mio popolo e a Gerusalemme, la conoscono tutti i giudei. Essi sanno pure da tempo, se vogliono renderne testimonianza, che come fariseo sono vissuto nella setta più rigida della nostra religione. E ora mi trovo sotto processo a causa della speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, è la speranza nella resurrezione dei morti, e che le nostre 12 tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno con perseveranza. Di questa speranza, o re, sono ora incolpato dei giudei, perché mai è considerato inconcepibile tra di voi che Dio resusciti i morti? Già, questa è la speranza di Israele, dice, ma è la speranza che ha animato la mia vita. E vedete che Paolo sta dicendo questo e sta ricostruendo il percorso compiuto, non per attribuire a se stesso dei titoli di merito che per l'appunto lo distinguono rispetto a una vicenda vergognosa, perché adesso lo dichiara espressamente. Il valore straordinariamente positivo della promessa mediante la quale il Signore si è rivelato al nostro popolo, quella promessa che è stata custodita, è rilanciata, reinterpretata nel corso delle generazioni, e tutto quel che fino al tempo dei patriarchi, passando attraverso l'annuncio a Davide, in vista della la risurrezione dei morti, certo, un patrimonio preziosissimo. Anch'io credevo un tempo mio dovere di lavorare attivamente contro il nome di Gesù di Nazareth. Questo sono io. Un impegno rigoroso, intransigente, contro il nome di Gesù. Come in realtà feci a Gerusalemme, molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti, e quando venivano condannati a morte anch'io ho votato contro di loro. In tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le torture a bestemmiare, e infuriando l'eccesso contro di loro davo loro la caccia fin nelle città straniere contro il nome di Gesù. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada ore una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. E nel pieno della luce, mezzogiorno, una luce che avvolge tutto. Notate bene che qui ho usato lo stesso verbo che l'Evangelista Luca usa a riguardo della scena che descrive l'annuncio ai pastori nella notte della Natività. Luca 2, versetto 9, andate a vedere. Una luce li avvolse. Ricordate il Vangelo della notte di Natale. Una luce li avvolse. Pastori, annuncio a voi una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Oggi è nato per voi, nella città di Davide, un Salvatore, che è Cristo Signore. Cristo Signore. Oggi è nato per voi, oggi. Una luce li avvolse. E qui Paolo, vedete, ricostruisce quell'episodio. Ci sono alcune variazioni tra il primo racconto nel capitolo 9, il secondo racconto quando è lo stesso Paolo che riferisce nel capitolo 22, adesso sempre Paolo nel capitolo 26 che stiamo leggendo, alcune variazioni, ma non c'è da preoccuparsi troppo per questo. Questa mattina nelle lodi abbiamo recitato il Salmo 36, voi direte, mi ricordo perfettamente. Proprio ce l'ho tutto qui, il Salmo 36, tutto qui. Ecco, è il Salmo 36, Salmo 36, versetto 10. Nella tua luce vedremo la luce. Salmo 36, versetto 10. Lodi di stamattina. Nella tua luce vedremo la luce. E dice Paolo qui, una luce avvolse me e i miei compagni di viaggio, e tutti cademmo a terra, e io udii dal cielo una voce che mi diceva in ebraico, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo. E io dissi, chi sei, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù, che tu perseguiti. Vedete, una conversazione a tu per tu, dandosi, chiamandosi reciprocamente per nome. Chi sei tu, Saulo? E il Signore si presenta, io sono Gesù. Di Ricordate che il ladro che muore sulla croce accanto al Signore, lo chiama per nome, dice: Gesù, ricordati di me, Gesù. E il ladro teologo, dice la liturgia bizantina, la liturgia della Settimana Santa nel rito bizantino, il ladro teologo. È come se tutta la teologia stesse proprio in quell'incontro di sguardi, in quella conversazione tra Gesù che condivide la vergogna dei peccatori e il ladro che dice: Gesù, è una relazione a tu per tu, di familiarità, di parentela, di immediatezza. Gesù. Tutta la teologia sta in quel modo di rivolgersi al Signore. Quell'altro ladro, ricordate, ha detto: ma se tu sei il Cristo, salva te stesso e ci salveremo anche noi. E il secondo ladro dice: non hai capito una cosa, che noi siamo colpevoli mentre lui è innocente. E lui innocente condivide il nostro clima, dice, la nostra vergogna. Muore con noi, è innocente. Vedi che noi ci salviamo non perché lui si salva e noi ci infiliamo appresso a lui, no? Come quando passa l'ambulante, che subito c'è qualche furbastro che si infila dietro e che così evita il traffico, no? Ecco, scemenze tanto per allentare un po' la tensione. Ecco, noi ci salviamo non perché lui si salva, ma noi ci salviamo perché lui si perde con noi. Lui si perde con noi, noi ci salviamo per questo, perché si perde con noi. Gesù, ricordati di me, tu sei il re, così, questo è il tuo modo di regnare, e oggi con me, nel giardino della vita. E allora, vedete, qui Paolo sta ricostruendo il suo percorso, ma è un percorso interiore, reminiscenze di ordine autobiografico, episodi, ma è questa relazione a tu per tu con il Signore che riemerge attraverso la testimonianza di Paolo. E questo suo essere debitore nell'amore. Questo suo essere debitore nell'amore nel momento in cui proprio gli eventi lo hanno spogliato rispetto a qualunque forma di presunzione, qualunque pretesa, qualunque sua autonomia nel progettare, e nel progettare, vedete, anche i cosiddetti piani di impegno pastorale, che sono stati uno dopo l'altro tutti smontati, tutti svuotati, tutti cancellati, tutti dimostrati come un banale fallimento. E qui Gesù, io sono Gesù che tu perseguiti, che tu perseguiti. Su, alzati, rimettiti in piedi, ti sono apparso infatti per costituirti ministro, testimone di quelle cose che hai visto e di quelle cose per cui ti apparirò ancora. Nella tua luce vedremo la luce. E una parola da ascoltare. E per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando. E vedete, il popolo, i pagani, qui la citazione del profeta Geremia, anche questo è un richiamo su cui bisognerebbe insistere, ma io non sto ad annoiarvi adesso perché ci siamo abbastanza stufati già. Geremia, qui c'è di mezzo Geremia. E non è un personaggio così che possiamo mettere in un angolo e se ne sta buono per conto suo, perché Geremia subito strepita e fa schiamazzi. Dunque, qui è Geremia, vedete, il popolo, i pagani, ai quali ti mando, ad aprire loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Dunque, un disegno universale, vedete, qui, Paolo, tutto solo a Cesarea, in quella situazione in cui anche gli amici sembra che l'abbiano abbandonato, sono dimenticati di lui, nessuno è intervenuto a suo vantaggio. E qui parla del popolo e dei pagani, parla dell'umanità, parla della salvezza che è frutto di quell'evento che riguarda Gesù crocifisso e glorificato, e di quell'evento anch'io sono testimone, dice Paolo, e la vittoria di Gesù sulla morte è il mistero di Dio che si è rivelato così, è la storia del nostro popolo, ma è la storia dell'umanità che Paolo adesso è in grado di ricapitolare, sia ritornando al passato, sia anticipando il futuro, come una storia di salvezza. Vedete, un unico immenso abbraccio d'amore in questa situazione in cui Paolo non ha più niente da dare. La sua condizione debitoria, la sua condizione discepolo che nell'evidenza della propria povertà è testimone di un debito d'amore che riguarda l'umanità intera. Non ho altro da dire, altro da fare, altro da rendere, un altro motivo per stare al mondo. Vedete, lo dice proprio adesso. Pertanto, re Agrippa, io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, vedi, per il mondo intero, predicavo di convertirsi, di rivolgersi a Dio, e ancora adesso è chiuso in un carcere. Ma è uno scenario universale quello che si spalanca in lui, perché questo è uno scenario interiore. Se il cuore si converte, il mondo è nel cuore umano. Se il nostro cuore si converte, c'è tutta la storia, c'è il passato e c'è il futuro, c'è la totalità delle creature di Dio in un povero cuore umano liberato, frantumato, convertito. E allora dice qui Damasco, Gerusalemme, la Giudea, i pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, perché questa strada della conversione, cioè del ritorno alla pienezza della vita, è una strada aperta per tutti gli uomini. È un debito d'amore quello contratto da Paolo, di cui è consapevole e di cui sta rendendo conto man mano che procede, e adesso più che mai in questa tappa della maturità è un debito universale, perché tutti si convertano e si rivolgano a Dio comportandosi in maniera degna della conversione. Per queste cose i giudei mi assalirono nel tempio, tentarono di uccidermi, ma l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno, e posso ancora rendere testimonianza, posso rendere testimonianza agli umili e ai grandi, dice, microte che megalo, al piccolo e al grande, a tutti, tutti, piccoli e grandi, anche Erode Agrippa, anche i suoi cortigiani, anche quei mascalzoni, anche questi e quegli altri, e i piccoli di questo mondo, e i poveri carcerati, e le guardie carcerarie che sono forse più povere di loro, e ai piccoli e ai grandi. Vedete, una testimonianza che si affaccia su un orizzonte ecumenico amplissimo, un amore universale, e non per sfuggire rispetto alla realtà, ma proprio per radicarsi nella realtà. E qualcosa, quando parliamo di amore universale, è un modo per uscire fuori dalle misure oggettive del nostro vissuto. Ecco, no, null'altro io affermo se non quello che i profeti e Mosè dichiararono di avere, che doveva accadere, che cioè Cristo sarebbe morto e che prima tra i morti, tra i risorti da morte, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai pagani, la luce al popolo e per vedere l'umanità intera, la luce, la luce. Qui c'è di mezzo ancora Geremia e il Salmo 36, non dimenticate il Salmo 36, versetto 10. La luce del Signore risorto ormai avvolge il mondo, avvolge la storia umana, avvolge il cammino delle generazioni, i piccoli e i grandi, sempre e dappertutto, in ogni angolo, e in ogni momento, in ogni frangente, in ogni aspetto, anche ogni creatura, la più minuscola, sconosciuta, apparentemente insignificante. Un debito universale quello che Paolo ha acquisito per come... ha scoperto di poter chiamare per nome Gesù. In questo chiamar per nome Gesù, lui ha acquisito l'esperienza di un debito universale, un debito d'amore, che è per il popolo e per i pagani, sempre, dappertutto. E a questo punto, mentre gli parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse, il procuratore romano: sei pazzo Paolo, la troppa scienza ti ha dato, dice, troppi grammata, dice qui, sempre con quei rotoli stai a leggere, a studiare, ti abbiamo visto in cella che ti consumi la vista dietro a quelle cose, dice, ma hai la laurea della follia. Bene, ecco, questo è l'ambiente, no? Questo è l'ambiente. Troppa cultura, troppa scienza, troppe letture, troppo studio, sei diventato matto. E Paolo, vedete, risponde: non sono pazzo. Disse: eccellentissimo Festo. Questo è il titolo che spetta a Ebro, eccellentissimo, quasi come agli arcivescovi. Dunque, allora, dice, eccellentissimo, dice, no, perché sono diversi, eccetera, una gerarchia, nel illustrissimo si dice ai senatori, questa è una categoria equestre, mentre in categoria senatoria si dice illustrissimo. Come per i cardinali, per, siamo lì, non è che noi siamo evoluti. Vabbè, ma è divertente, no? È divertente. Vuol dire che siamo dentro agli Atti degli Apostoli, vuol dire che siamo dentro proprio questa storia della salvezza, che non è la storia per quelli delle prime generazioni, è la storia nostra. Cosa vuol dire per me essere discepoli? È l'interrogativo di partenza della nostra ricerca. Cosa torno a fare a Gerusalemme? Perché a Gerusalemme? Cosa devo fare a Gerusalemme? Chi incontro a Gerusalemme? Che succede a Gerusalemme? E all'origine della mia vita chi c'è? Che cosa c'è? Che cos'è che mi costituisce nel discepolato? E adesso Paolo dice: ma io non sono pazzo, il eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere, sagge. Il re si rivolge al re Agrippa, il re è al corrente, perché il re è un giudeo, il re è al corrente di queste cose e davanti a lui parlo con franchezza. Penso che niente di questo gli sia sconosciuto, perché non sono fatti accaduti in segreto. Credi, o re Agrippa, nei profeti? So che ci credi. Credi nei profeti, re Agrippa? E Agrippa a Paolo: per poco non mi convince a farmi cristiano. Vedete come replica Agrippa: tu vai a caccia di proseliti. Non risponde, ma non ha niente da rispondere, vedete, sono quelle così risposte sprezzanti da parte di chi non vuol prendere sul serio una domanda. Questo è Paolo. E Paolo insiste, vedete, per poco o per nulla io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma quanti oggi mi ascoltano, tutti voi, diventaste così come sono io, eccetto queste catene, non auguro mica a qualcuno le catene, ma come sono io, sì! Che diventaste come sono io, la conversione di tutti, quel cammino di immersione nella corrente d'amore che è rivelazione di Dio, che vuole ricondurre a sé tutta la creazione e tutto lo svolgimento della storia umana obbedisce a questa sua volontà d'amore. Come sono io? Debitore nell'amore, tranne le catene. Si alzò allora il re, con lui il governatore, Berenice e quelli che avevano preso parte alla seduta, e avviandosi conversavano insieme e dicevano: ma quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene. Questo lo sapevamo già, lo sapevano anche loro. Ma beh, quest'uomo è un innocente, a più è un po' strambo, a più è così, però è uno che ci sa fare, uno che sa parlare, uno che insomma, sa fare spettacolo, no? Sa andare in scena, volteggiare al trapezio ogni tanto così, ecco, ma certamente innocente. Il guaio è che si è appellata all'imperatore, è voluto lui. Quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene, e Agrippa disse a Festo: costui poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare. Ecco, adesso Paolo in viaggio per Roma, ma si è fatto tardi, bisogna che ci fermiamo. Proseguiremo ancora, perché non è finita qui, non pensate che sia finito, e state attenti perché le ultime ore, oggi, domani, la giornata di domani, in un corso di esercizi spirituali, sono spesso i momenti più importanti, quindi cerchiamo di non sprecare questo tempo.